Grazie, grazie Luca, grazie per questo piccolo cappello introduttivo dell'incontro di stamattina. Dunque, io sono particolarmente contento di avere la possibilità questa mattina con voi, che ringrazio ancora di essere venuti, nonostante la gelida mattinata, a parlare di una questione che a mio parere è davvero molto importante, che è quella del merito e della sua derivata, la meritocrazia, attraverso questo testo, il testo del dottor Boarelli, di Mauro Boarelli, contro l'ideologia del merito, quindi il titolo è già piuttosto, come dire, assertivo. Io vi invito a comprarlo, questo testo, a leggerlo se voi vorrete, è un tascabile, quindi molto agile, si legge anche piuttosto velocemente. Noi come circolo, tra l'altro, su questa tematica ci siamo cimentati non a partire, come dire, da un dato di contingenza. Forse molti di voi sapranno che il Ministero dell'Istruzione è stato, la titolazione del Ministero dell'Istruzione è stata recentemente cambiata, infatti si chiama adesso Ministero dell'Istruzione e del Merito. A dimostrazione del fatto che attorno a questo concetto c'è dell'interesse anche all'attualità. Noi, diciamo, come circolo ce l'avevamo anche un po' più, come dire, datato nel tempo. Siamo riusciti in questa fase ad avere la possibilità, attraverso il nostro relatore di stamattina, di approfondire la tematica. Facciamolo. Ad esergo di questa breve introduzione, allora voi avete visto che c'è un'introduzione un po' più estesa che ho predisposto come al solito, no? Per chi di voi magari vorrà approfondire le tematiche, magari con un livello di densità maggiore. Scritta, la trovate lì, la trovano online anche le persone che sono collegate con noi stamattina. Allora io da questa introduzione estrarrò, diciamo, dei passaggi che a mio parere possono essere tra i più interessanti, tra i più densi, per aggiungere, diciamo, materia per il dibattito, perché la parte importante davvero del nostro incontro di questa mattina è sentire il nostro relatore e dibattere con lui. Dico solo una breve chiosa per dire un po' da che parte sto, mi pare che sia anche necessario farlo, no? E beh, io insomma, più che dalla parte dei meritocratici, io sto un po' dalla parte dei meritocritici, no? Quindi perché questo termine è un po' ambivalente, merito e poi soprattutto la sua derivata meritocrazia. Per entrare proprio, per mettere come dire, i piedi nel piatto, no? Della materia, secondo me la cosa forse più essenziale e più interessante, che è una sintesi, a mio parere, efficace del tema che stiamo trattando e che trovate, peraltro, riportata nel testo di Boarelli, sono alcune affermazioni che ha fatto Papa Francesco in occasione di un incontro con i lavoratori dell'Ilva, di Genova qualche anno fa, credo nel 2017. Allora, sentite le parole, di Papa Francesco. Un altro valore che in realtà è un disvalore è la tanto osannata meritocrazia. La meritocrazia affascina molto perché usa una parola bella, il merito. Ma siccome la strumentalizza e la usa in modo ideologico, la snatura e perverte. La meritocrazia, al di là della buona fede di tanti che la invocano, sta diventando una legittimazione alla disuguaglianza. Il nuovo capitalismo, tramite la meritocrazia, dà una veste morale alla disuguaglianza, perché interpreta i talenti delle persone non come un dono. Il talento non è un dono, secondo questa interpretazione. È un merito, determinando un sistema di vantaggi e svantaggi cumulativi. Queste sono le parole di Papa Francesco. Invece, le parole di Mauro Boarelli sono quelle che il merito è una ideologia dalla quale bisogna opporsi. Che la locuzione merito sia suggestiva è innegabile, è entrata molto, direi, abbondantemente nel dibattito pubblico, lo dicevamo prima, perché è suggestiva e affascinante, perché alcuni vedono appunto in questa dinamica, nella dinamica del merito, una modalità per migliorare la vita di molte persone, cioè di quelle appunto meritevoli, cancellando magari posizioni di favore, clientele, ma anche negando però, e questo è uno dei nodi sui quali magari stamattina dovremo dibattere, le condizioni di partenza, perché non tutti, diciamo in questa ipotetica, anche se l'esempio non mi piace molto, no, in questa ipotetica corsa in cui potremmo immaginare che sia la nostra vita, partono però dalle stesse posizioni di partenza. Tra l'altro, nella ideologia o comunque nel paradigma del merito, l'assioma che secondo me è portante di questa modalità interpretativa della vita è che gli uomini non sono tutti uguali e che quindi i migliori, ai migliori, diciamo, debbano essere attribuite condizioni qualitativamente proporzionate alle loro qualità. Si divide così il corpo sociale in due, diciamo, macro aree, diciamo così, da una parte i meritevoli, e si suppone pochi, perché come in tutte le corse, chi vince la corsa o chi arriva secondo o terzo sono appunto poche persone, magari tre, e gli altri, e degli altri cosa ne facciamo? Quindi c'è una grande compagine che in questa ipotetica competizione della vita rimarrebbe esclusa da criteri meritocratici. Una, diciamo, questione che secondo me supporta molto questo paradigma interpretativo della vita associata, sociale, delle persone, soprattutto nelle nazioni però economicamente sviluppate, è della giustezza di questo paradigma, perché i non meritevoli, cioè coloro che non ce la fanno, se accettano quella condizione, in qualche modo la legittimano e quindi ne sostengono il paradigma. Cioè, io ho provato a competere, diciamo, nella vita, non ci sono riuscito, pazienza, e la colpa è, diciamo, soggettiva. Poi spesso questa condizione si associa anche a quella magari di tanti dipendenti, no, nel mondo del lavoro che non si sentono molto apprezzati per l'apporto della loro, diciamo, per il loro apporto lavorativo. Poi l'industrializzazione necessita di, mettiamola così, di un neoproletariato che scarsamente ha dei percorsi di carriera che possono essere significativi nella vita di queste persone, così come anche la terziarizzazione del mondo del lavoro, che è un fenomeno che abbiamo tutti noi sotto gli occhi, impiega un numero rilevante di persone, magari in professioni impiegatizie, che anche da questo punto di vista non hanno possibilità enormi di carriera durante la loro vita. Se andiamo a analizzare, per esempio, le due generazioni, diciamo così, giovani o ex giovani, che vengono definite con alcune locuzioni, millennial e la cosiddetta generazione Z, no? Gli ex giovani, ma non, diciamo, quelli un po' più indietro, i baby boomer come noi. Ebbene, se andiamo a analizzare quelle due compagini lì, potremmo constatare che sono state, diciamo, generazioni che hanno vissuto davvero la competizione, soprattutto nel mondo del lavoro, come un dato, come dire, di contesto. Il risultato è stato che quel tipo, quella, diciamo, compagine sociale in questa fase si trova per la maggioranza ad avere condizioni di lavoro o condizioni di affermazione professionale che sono addirittura inferiori a quelle dei loro genitori. E questo fatto dovrebbe farci riflettere, diciamo, sulla efficacia appunto di questo paradigma competitivo e meritocratico. Nel testo di Mauro Boarelli poi si fa riferimento ad alcune locuzioni, ad alcuni termini molto particolari sui quali è opportuno che noi concentriamo la nostra attenzione anche per capirne il significato. Uno di questi, per esempio, è capitale umano. Tra l'altro sono quasi tutti termini che sono mutuati dal linguaggio economico e in alcuni casi anche da termini anglofoni. Questo sta a dire come, diciamo, questa mentalità, questo modello è una derivazione sostanzialmente degli Stati Uniti d'America e dell'Inghilterra, provengono da lì, diciamo, no? Queste modalità interpretative della nostra realtà sociale. Allora, per riconcentrarci sulla prima locuzione, vi dicevo, capitale umano, ebbene, questo esce, diciamo, proprio da una scuola economica che, se non ricordo male, fa riferimento a quella di Chicago. Siamo intorno agli anni 50 del secolo scorso. Altra locuzione interessante da affrontare e da capire stamattina è quella di competenze. Un'altra parola che o locuzione che definirei piuttosto fumosa. Le competenze sarebbero quelle capacità di mobilitare risorse individuali ed esterne per affrontare situazioni sfidanti. Allora, queste, diciamo, queste piste, no, di riferimento tratte dall'economia hanno già invaso molti campi del nostro vivere associato, tra l'altro anche i livelli istituzionali. Mauro Boarelli fa riferimento nel suo testo al fatto che, per esempio, anche l'Unione Europea, no, abbia sussunto questi paradigmi già a partire, quindi non è una cosa recente, dalla metà degli anni 90, del secolo scorso. Dice Boarelli, e lo traggo dal testo che stiamo analizzando stamattina, tutto in definitiva dipende dall'individuo, dalle sue capacità, dal suo atteggiamento positivo. Coloro che non avranno successo nella vita saranno gli unici responsabili del loro fallimento. Ecco tutto, diciamo, la responsabilità in qualche modo attribuita al singolo, alla sua azione individuale. Un'altra, diciamo, parte piuttosto corposa contenuta in questo testo è un approfondimento di queste tematiche con riferimento al mondo della scuola, al mondo della formazione. Allora, la scuola, secondo la visione del nostro autore qui con noi stamattina, ha in sostanza, come dire, adottato questo approccio didattico per competenze, rinunciando però ad un sapere critico che non è che sia finalizzato a incidere sulla realtà, ma che non sia finalistico, magari esclusivamente per esercitare un determinato lavoro o una determinata professione. E allora, nell'universo delle competenze, delle skill, no? Perché dopo si usano anche questi termini inglesi, nell'universo delle competenze, nel mondo dell'istruzione, ci sono degli strumenti appropriati, si presuppone, oggettivi, che servono per misurare, no, queste competenze. Ecco allora, l'utilizzazione massiccia nel mondo della scuola, ma non soltanto, anche ormai in altri ambiti, persino quindi anche nel mondo del lavoro, l'utilizzazione massiccia di test per misurare appunto il livello di apprendimento delle competenze, quindi non tanto della capacità critica di analizzare, come dire, un determinato argomento, ma delle competenze specifiche che sono afferenti invece a quell'argomento. Tipicamente, per esempio, per le nostre scuole va in questa direzione il test Imbalzi, ma anche il mondo dell'università non è scevro da questa modalità, diciamo, di misurare la qualità dei diversi atenei, e in questo caso si parla per esempio dell'ANVUR, che è l'istituto che sovraintende appunto a questa modalità, diciamo, di misurare la qualità delle diverse istituzioni universitarie. Vi dicevo che questo modo di interpretare non solo l'istruzione, ma anche il mondo del lavoro è penetrato appunto anche all'interno delle diverse attività professionali. Vi faccio solo un esempio emblematico, che comunque è contenuto nel testo, che ha a che vedere con diciamo, la nostra modalità operativa italiana. Ed è per esempio la trasformazione delle vecchie USSL, non in ambito sanitario, in aziende sanitarie locali, che sta proprio dentro, appunto, a questo paradigma. Allora, dice Borelli, riprendo sempre qualche frase dal suo testo: i tre pilastri dell'ideologia del merito, capitale umano, competenze, skill, no? Valutazione standardizzata, test, poggiano sull'idea che il mercato rappresenti una forma naturale di organizzazione della società. Allora, a differenza di una società classista, quindi quella impostata sul merito, in teoria non escluderebbe nessuno, no? Se uno sta dentro a questo paradigma, ha tutto, diciamo, la possibilità, come dire, di stare tra i meritevoli. In realtà, però, la razionalità economica applicata a ogni aspetto della vita comunitaria muta i rapporti poi tra i consociati. Quindi il rapporto ormai che domina all'interno delle nostre società avanzate è proprio quello della competitività e della rincorsa al merito, anche se abbiamo visto per le generazioni dei millennials e la generazione Z che non ha dato poi i risultati sperati. Allora, con un problema in più, quindi, che è quello del linguaggio corrente, che non è neutrale rispetto alla teoria che supporta. L'aver mutuato quindi dall'economia questo linguaggio, questo lessico, unito a quello tecnico specialistico, ormai c'è una, diciamo, tecnocrazia e meritocrazia in qualche modo si tengono insieme e determinano un particolare sguardo sulla realtà che è assolutamente anticritico, a mio parere. E utilizza appunto dei linguaggi, delle modalità molto tecniche che appaiono quasi come una neolingua orwelliana che pian piano sostituisce ogni interpretazione che risulti un po' discordante da quelle modalità che vi dicevo prima, considerando quindi ogni interpretazione diversa dalla condizione, dal paradigma del merito come una sorta di interpretazione eretica. Allora, il sostegno dell'ideologia del merito è dato quindi contemporaneamente da questo linguaggio settoriale, dalla retorica della trasparenza, da una burocrazia che tra l'altro viaggia in questa direzione, e il tutto però, e qui siamo in un corso di formazione alla politica, in un contesto sociale dove quando non c'è disaffezione per gli organismi, diciamo, di rappresentanza politica, pensate alla grave forma di assenteismo dalle tornate elettorali che dimostra un'indifferenza o quantomeno, come dire, una disillusione rispetto agli organismi della rappresentanza, in quel caso politica, ma anche per dire nel mondo del lavoro alla rappresentanza sindacale. Bene, tutto questo brodo di cultura non fa altro che individualizzare la condizione appunto di ogni persona nel contesto sociale e produttivo e lasciarlo solo però in quella condizione lì. Anche gli slogan che si utilizzano, per esempio, per dire che ci sono possibilità per tutti, quindi uguaglianza di opportunità, spesso sono davvero slogan vuoti, privi di un contenuto, perché qual è l'uguaglianza delle opportunità se partiamo da condizioni diverse? Di partire in condizioni svantaggiate. Don Bilani diceva, per esempio, a questo proposito, rispetto alla questione che ha a che vedere con l'istruzione, che fare parti uguali tra diversi è proprio una delle maggiori, perpetuazioni di disuguaglianza che noi possiamo fare. Allora, proprio per concludere, c'è poco merito, quindi nel merito, punto di domanda, è la cosa che dovremmo vedere stamattina. Allora, la mobilità sociale non c'è stata in questi anni. Dice, per esempio, sempre Boarelli nel suo testo, gli USA e la Gran Bretagna, paesi che presentano forti disparità economiche, nei quali l'idea del merito è più antica e radicata, sono quelli che presentano un'ereditarietà sociale molto accentuata, in particolare nel confronto con i paesi scandinavi, dove la tendenza è opposta. In Italia l'ereditarietà sociale è ugualmente marcata, e questo sembra confermare quello che si diceva prima, appunto, sulle generazioni degli ex giovani. È la possibilità anche nel mondo della scuola di accedere ai gradi di istruzione più alti, e vabbè, la Costituzione direbbe che i capaci e i meritevoli sono, diciamo, favoriti, no? Dal nostro patto associativo per eccellenza, cioè dalla nostra carta costituzionale. Nella realtà, però, le condizioni di partenza sono ancora un ostacolo, no, per accedere ai gradi più alti di istruzione. E allora la giustizia ricercata nell'uguaglianza delle opportunità ha a che vedere certo con l'articolo 3 della Costituzione, però questo processo, cioè ridurre le disuguaglianze, l'articolo 3 non può essere un processo individuale che io faccio acquisendo più merito per le mie capacità personali, ma dovrebbe essere un processo, collettivo. Tra l'altro, e qui siamo proprio in conclusione, ma è una cosa molto interessante questa, disquisire di merito, di meritocrazia, è come se, e sono sempre le parole di Mauro Guarelli, ci interrogassimo in definitiva sulla democrazia, sulla sua crisi, sulle sue tensioni che la attraversano, sui pensieri e le azioni che l'hanno indebolita. Tra l'altro c'è anche un problema di, come dire, di rappresentanza, ma anche un problema che qualcuno si faccia carico di queste cose. Dice sempre il nostro autore nel suo testo, su queste questioni che a me, a noi ci paiono importanti, dirimenti, il merito, la meritocrazia, eccetera. Non c'è neanche la rappresentanza politica, né di destra e nemmeno di sinistra. Non basta mettere un titolo al ministero per dire che si sta affrontando questa questione. Anzi, addirittura colui che se ne è fatto carico, l'abbiamo visto all'inizio di questa nostra presentazione, per paradosso è stato appunto una figura che sta fuori da queste dinamiche, Papa Francesco. Magari nel passato, e Mauro Boarelli lo cita nel suo testo, Bruno Trentin invece aveva già affrontato, no, dal punto di vista della tematica sindacale questa questione. Chiudo davvero, porto anche un'esperienza personale. Io ho l'occasione, diciamo, nel mondo del lavoro dove sono inserito, di fare anche attività sindacale. Bene, nel fare attività sindacale io mi sono accorto che questi paradigmi economici sono penetrati all'interno del mondo del lavoro. Anzi, la concezione di merito, a mio parere, sta diventando, come dire, un piede di porco, un ariete che sta per scardinare, diciamo, il concetto di contratto collettivo nazionale di lavoro, perché la retribuzione, qui sto parlando dei lavoratori dipendenti, sta diventando sempre più individualizzata, appunto, attraverso meccanismi meritocratici. Essere cittadini invece vuol dire partecipare ai processi decisionali. Essere contro il merito non vuol dire essere contro chi si impegna o essere contro meccanismi di valutazione che sia nell'ambito scolastico e anche nell'ambito lavorativo ci possono stare, ma vuol dire essenzialmente essere contro le disuguaglianze. Voglio concludere la mia introduzione con le parole di un cantautore che forse molti di voi, di noi e voi conosciamo, De André, che ebbe a dire, che ebbe a fare questa asserzione che secondo me ci sta molto bene, no? Nel contesto di stamattina. De André disse che c'è ben poco merito nella virtù e ben colpa dell'errore. Io questa cosa la cito perché davvero può servire contro, diciamo, questa ambivalenza che sta dietro al merito come motore del successo individuale. Allora, adesso io darò la parola al nostro relatore di stamattina, ringraziandolo per aver accettato il nostro invito, e vi dico come si svolgerà, no, il proseguo della mattinata. Mauro Barelli farà un primo intervento, diciamo, introduttivo degli argomenti che ho cercato in qualche modo di evidenziarvi stamattina, poi apriremo un piccolo dibattito, poi ci sarà un secondo approfondimento del nostro autore e le ultime domande finali con le quali concluderemo la giornata. A questo punto la parola a Mauro Barelli. Grazie.